Marco 11, da 12 a 26. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame. Avendo visto di lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa. Ma quando vi giunse vicino, non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Rivolto all'albero, disse: «Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti». E i suoi discepoli gli udirono. Giunsero a Gerusalemme. Entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe, e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il tempio. E insegnava loro dicendo: «Non sta forse scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi invece ne avete fatto un covo di ladri». Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi, e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città. La mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse: «Maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato». Rispose loro Gesù: «Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe». La mattina seguente, quindi questo è già il terzo giorno da quando sono arrivati a Gerusalemme. Questo è il secondo giorno che siamo a Gerusalemme. Mentre uscivano da Betania, ebbe fame. Chissà, Marta non gli ha dato abbastanza in questo giorno. Ebbe fame. Un'altra volta sappiamo che Gesù ha avuto fame quando era nel deserto dopo 40 giorni. Allora era stata occasione per le tentazioni di Satana. Qui adesso questa fame diventa l'occasione per perdonare ai suoi discepoli un segno profetico. Voi conoscete i segni profetici. I profeti, Geremia, Ezechiele e anche altri, non hanno solo parlato, hanno compiuto dei gesti strani, dai quali la gente, il popolo, doveva comprendere un messaggio. Un messaggio che non lo comprendevano se l'avessero detto con le parole, non ci avrebbero badato. E difatti ai profeti mica sempre credevano. E allora i profeti hanno escogitato, ispirati ovviamente da Dio, di compiere dei gesti strani, e questi gesti restano nella memoria di più che non le parole. Per esempio, Geremia, leggete il capitolo 19, spezza un'anfora, la butta per terra, la spezza. Cosa fai? Cosa succede? Perché l'hai fatto? Cosa vuoi dirci? Queste erano le domande che suscitava un gesto profetico, così stavano attenti. E il profeta poi poteva rispondere: così farà il Signore con voi a causa della vostra idolatria, se non vi convertite. Oppure Ezechiele si mette un fagotto sulle spalle, fa una breccia nel muro della città, o l'ha trovata già fatta, non mi ricordo, e esce da quella breccia invece che uscire dalla porta che era lì aperta. Perché esci da lì quando potresti uscire dalla porta? Molto più comodo. Perché ti sei messo il fagotto sulle spalle? Cosa vuoi dirci? Così andrete tutti deportati e fuggiaschi se non vi convertite. E allora il gesto rimaneva più impresso. Vedete che Marco annota che i discepoli l'udirono. I discepoli hanno visto che Gesù è andato a cercare i fichi su una pianta piena di foglie, ma non era la stagione dei fichi. Era da aspettarselo che Gesù non trovasse. Perché è andato lo stesso? E perché poi ha pronunciato quella parola così dura? Nessuno mai più in eterno mangi i suoi frutti. Cosa dovevano capire i discepoli? I discepoli hanno aspettato, o Gesù ha aspettato a dir loro qualcosa fino al giorno dopo. Non volete aspettare anche voi almeno 10 minuti? Sì? Va bene, allora andiamo avanti. Le parole che Gesù ha rivolto all'albero: nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti. Quindi questa pianta di fico è condannata a non portare frutto per sempre. I discepoli l'udirono. Giunsero a Gerusalemme. Hanno ripercorso la strada del giorno prima, questa volta senza fronde, senza puledro, senza mantelli sulla strada, senza canti di osanna. Ed entrato nel tempio, si mise a scacciare. Ricordate, la sera precedente Gesù cosa ha fatto? Ha ispezionato la situazione. E in quella notte cosa avrà fatto? Che cosa avrà fatto in quella notte? Sul mio giaciglio mi hai dato consiglio. Nella notte arrivano i pensieri di Dio e probabilmente sono arrivati anche i ricordi di alcune parole dei profeti. Per esempio, Malachia, al capitolo 3, purificherà i figli di Levi. I figli di Levi chi sono? Quelli che lavorano nel Tempio, o come sacerdoti, o come leviti. I sacerdoti erano anche figli di Levi, della famiglia di Aronne, che era della tribù di Levi. E i leviti erano gli altri, ed erano quelli che prestavano servizio o per portare l'acqua, o per portare la legna, o per cantare, o per altri compiti di pulizia o di ordine nei piazzali del Tempio. Purificherà i figli di Levi. Neemia cosa aveva fatto? Aveva fatto buttare fuori tutto ciò che non era destinato al culto. Anche Neemia aveva trovato depositi vari nel Tempio, ha fatto buttare fuori tutto. E allora, quando Gesù arriva nel Tempio, aveva già visto, sapeva già cosa trovava, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel Tempio. Era diventato un luogo di commercio, era diventato centro commerciale, quindi non era più luogo di preghiera, di adorazione. Comandava Mammona, e una volta Gesù aveva detto: non si può servire a due padroni, o l'uno o l'altro, o servi Dio o servi Mammona. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete. Se ci sono i cambiamonete, vuol dire che nel Tempio non ci sono solo le monete del Tempio, ma ci sono anche quelle che vengono cambiate, cioè le monete dell'Impero Romano, che portavano, lo vedremo, l'immagine dell'imperatore, quindi era un qualcosa di offensivo per il Tempio, di blasfemo. Rovesciò quei tavoli e le sedie dei venditori di colombe, e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il Tempio. Che cosa trasportavano attraverso il Tempio? Per andare dalla parte nord della città alla parte sud, la gente doveva girare attorno all'area del Tempio. Trovavano più comodo passarci in mezzo, anche se avevano fagotti o cose da trasportare. Non permetteva che il Tempio fosse diventato una scorciatoia per i cittadini. Di quale area del Tempio si trattava? Voi sapete che il Tempio era suddiviso in aree con destinazioni diverse. L'area più grande, quasi tutto, era un gran piazzale che era chiamato il cortile dei gentili, cioè dei pagani. Lì potevano entrare tutti, anche i pagani, perché sta scritto anche nei profeti che anche i pagani prenderanno un giudeo per il lembo del mantello per farsi portare ad adorare il Signore, per farsi indicare la strada ad arrivare al Tempio di Dio. Quindi, e questo gran piazzale diceva, in fondo, lo scopo del popolo di Israele, che era di far conoscere Dio a tutti i popoli. Farlo conoscere vuol dire farglielo incontrare, fargli gustare il suo amore, fargli vedere che è Lui che va adorato da tutti. Aveva un compito missionario, il popolo di Israele. All'interno c'era un piazzale più piccolo, vi si accedeva per una gradinata, era chiamato il cortile delle donne, o degli ebrei, e lì entravano solo gli ebrei. Un pagano lì non poteva entrare. C'era una scritta all'esterno che se entra viene ucciso all'istante. All'interno di questo cortile degli ebrei c'era un terzo, un'altra gradinata, si saliva al cortile dei sacerdoti. E su quello c'era l'altare, e dietro l'altare la costruzione piccolissima rispetto a tutta l'area, la costruzione del santuario, il santo e il santo dei santi, due stanze, una davanti all'altra, la prima il santo, la seconda il santo dei santi, dove entrava il sommo sacerdote soltanto una volta all'anno, dove c'era, almeno ai tempi di Salomone, l'arca dell'alleanza, e nel santo la menorà, candelabro dalle sette braccia, e il tavolo dell'offerta, tavolo d'oro con i 12 pani, che venivano cambiati tutte le settimane, tutti i sabati, e l'altare dei profumi, l'altare dell'incenso, dove al mattino e alla sera un sacerdote entrava per bruciare l'incenso. Ricordate Zaccaria, padre di Giovanni Battista, era in quella prima stanza. La maggior parte dell'area del Tempio era l'area detta cortile dei pagani. Ma se il cortile dei pagani è diventato luogo di commercio, se è diventato luogo di passaggio, come fosse una via della città, come fanno i pagani a pregare? Come fanno i pagani a conoscere l'amore di Dio per loro? Se il Tempio è diventato così, come fa a svolgere il suo compito? Doveva essere anche quello luogo favorevole alla preghiera, anche per i pagani che fossero arrivati a Gerusalemme. Ecco difatti cosa dice Gesù. Non sta forse scritto, e qui Gesù non dà un proprio insegnamento, ma ricorda quello che già i profeti, e qui il profeta Isaia, capitolo 56, non sta forse scritto: la mia casa, e questo è il Tempio, ovviamente, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni. Non solo per gli ebrei, per tutte le nazioni. Voi invece ne avete fatto un covo di ladri. Anche questa parola Gesù l'ha presa da un altro profeta, da Geremia 7. Forse è un covo di ladri questo Tempio? Perché lo chiama covo di ladri? È diventato un luogo di commercio, sì. Ma, dice il libro del Siracide 26, difficilmente si salva, cioè tra la compra e la vendita si insinua il peccato. Quindi difficilmente il commercio si salva dal pericolo di essere ladro. Tra la compra e la vendita si insinua il peccato, diceva. E perciò è diventato un covo di ladri. E anche Geremia aveva detto, aveva scritto, capitolo 7, vi scaccerò dalla mia presenza. Quindi Gesù, facendo quel che ha fatto, non ha fatto nulla di nuovo. Ha fatto quello che gli hanno comandato i profeti. O potremmo dire che gli ha comandato il Padre: vi scaccerò dalla mia presenza, purificherai i figli di Levi. Perché appunto Israele, trasformando il Tempio in questo modo, impedisce ai pagani, ai popoli, a tutte le nazioni di pregare. E così Israele, invece che compiere il proprio servizio per tutti i popoli del mondo, anche quelli pagani, non fa niente. Israele in questo modo non porta frutto. È diventato un albero senza frutti. Molte foglie, perché un tempio grandioso, molto bello, un albero con molte foglie, ma inutile, perché è senza frutti. Non è la vigna senza frutti, voi sapete che Israele è paragonato alla vigna. La vigna, lo vedremo, Gesù ne parlerà anche di questo, non è la vigna senza frutto, ma è il fico, e il fico sta in mezzo alla vigna. E il fico è l'albero che sta sopra tutte le viti, che si vede da lontano, che è più in vista nella vigna. Il fico è quindi quell'albero che può rappresentare i capi del popolo, che può rappresentare quelli che nel Tempio comandano e che permettono che il popolo diventi anch'esso inutile e senza frutti. Quindi il fico che sta in mezzo alla vigna non porterà più frutti. Ormai ha stancato la pazienza di Dio. Nessuno mai più in eterno mangi i suoi frutti. Il compito dei sommi sacerdoti, di quelli che insegnano e che comandano nel Tempio, è diventato inutile e rimarrà inutile per sempre. Difatti, la mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. Difatti, nessun pellegrino oggi cerca più quell'albero. È una delle cose che non si trova più. Era già allora seccato fin dalle radici. Comunque, quando Gesù ha parlato così nel suo insegnamento, in modo che tutti capissero cosa voleva dire scacciare i mercanti, rovesciare i banchi e le sedie e non permettere che si trasportassero cose nel Tempio che diventasse scorciatoia, lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi. Lo udirono, ma non ci hanno fatto caso. Non hanno pensato di vedere se quello che Gesù aveva detto e fatto fosse la volontà di Dio. Cosa hanno fatto? Soltanto cercavano il modo di farlo morire. L'avevano già deciso a Cafarnao. Marco ce l'ha detto al capitolo 3, al versetto 5. E qui continuano a tenere buona quella loro decisione presa a Cafarnao. Cercavano il modo di farlo morire, perché a loro premeva il tempo, il loro commercio, e a loro non premeva invece il loro compito, la missione di tutto il popolo, quindi anche la missione del Tempio, il ruolo del Tempio nel mondo, non solo in Israele. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. La gente era stupita. Comprendeva che quello che Gesù diceva era vero. Aveva un'origine nella verità, cioè nel cuore di Dio. Quando venne la sera, uscivano fuori della città, come il giorno precedente. E ricordate perché meglio confidare nel Signore che nei potenti. La mattina seguente, ecco questo è il terzo giorno, passando, videro non solo lui, i discepoli hanno badato, videro l'albero, aveva addirittura perso le foglie, seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò delle parole che aveva detto Gesù rivolto verso quell'albero senza frutti, anche se eravamo in un periodo nel quale non ci si aspettano i fichi. E gli disse: Maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato. Avranno capito i discepoli? Gesù non dà spiegazioni sul suo gesto profetico. Se non hanno capito da quello che ha fatto lui nel Tempio il giorno prima, lo capiranno ancora dalle discussioni che ci saranno quest'oggi con i capi proprio nell'area del Tempio. E allora Gesù non spiega, però ne tira le conseguenze. Se l'area del Tempio non è più luogo di preghiera e non lo diventerà mai più, perché è seccato fin dalle radici l'albero, se il Tempio ha perso il suo significato, cosa vuol dire? Che non deve esserci più preghiera? Rispose loro Gesù: abbiate fede in Dio. Ecco, Gesù comincia a insegnare come deve essere la loro preghiera, che deve esserci anche se il Tempio ha perso il suo significato. Abbiate fede in Dio, continuate e abbiatene sempre di più. Così il gesto che Gesù ha compiuto, parlando all'albero e trovandolo poi seccato fin dalle radici, diventa anche l'occasione per un'istruzione sulla preghiera che essi dovranno portare sempre con sé, nel proprio cuore e tra di loro. In verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte, sul quale stanno camminando, il monte degli Ulivi, levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Ecco come Gesù comincia l'insegnamento sulla preghiera. La preghiera va fatta con fede, senza dubitare. Quando chiedi qualcosa a Dio, chiedilo con fiducia, sapendo che Dio è capace, sapendo che Dio è capace di sorprenderti, di farti delle sorprese più grosse di quelle che sai immaginare. Tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Io mi chiedo qualche volta perché noi non siamo capaci di pregare così. Cos'è che ci impedisce di credere che abbiamo già ottenuto quello che chiediamo a Dio? Perché difficilmente preghiamo in questo modo. Anch'io, anche voi, lo dico anche se non lo so, ma me lo immagino. Abbiate fede di averlo ottenuto. Quindi, se questo fosse vero, noi continueremmo a ringraziare anche di quello che non vediamo, anche di ciò che non abbiamo ancora ricevuto, ma abbiamo fede, Dio ha già deciso e perciò lo ringraziamo. Quindi è la raccomandazione che a me sembra di ricevere da queste parole è di abbondare nell'azione di grazie, direbbe San Paolo, nel ringraziamento, più che nella domanda. Domanda una volta, ringrazia 15 volte, perché hai già ottenuto. Ma non basta. Gesù dà un altro insegnamento per la preghiera. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe. Vedete che qui Gesù non dice più il Padre vostro che è nel Tempio, il Padre vostro che è nei cieli. Quando vi mettete a pregare, create un ambiente tra di voi di comunione, di fraternità, di famiglia. Gesù non dice, quando vi mettete a pregare, badate bene di non essere peccatori. No, lo sa, che siamo e resteremo peccatori. Non dice, non fate mai peccati. Lo dirà qualche altra volta. Ma qui dice, perdonate. Nessuno è senza colpa, ma tutti capaci di perdonare le colpe degli altri. Quando vi mettete a pregare, badate bene di essere tutti perdonati. E prima cominciate voi a perdonare. E se tutti quelli che pregano si perdonano, l'ambiente sarà un ambiente di persone perdonate. Quello è il Tempio. Quello è il luogo dove si può pregare il Padre. Quello è il luogo dove il Padre ascolta la preghiera. Anche il Salmo 50, 51 diceva che il sacrificio gradito a Dio qual è? Non quello del sangue che si brucia nel Tempio, ma gradirai un cuore, uno spirito contrito, il sacrificio a Dio, un cuore affranto, umiliato. Ecco il clima, cioè il nuovo Tempio. Ormai ce ne vuole uno nuovo, perché quello vecchio è un fico seccato, fin dalle radici. E allora è necessario un nuovo Tempio dove incontrare l'amore di Dio. E per creare questo Tempio dove si incontra Dio che ci ama, dove si gusta il suo amore, è il perdono reciproco. La fede col ringraziamento e il perdono reciproco. I discepoli stessi uniti tra di loro, uniti perché perdonati, saranno il Tempio in cui si incontra l'amore del Padre, in cui si riceve la sua benedizione. Sia lodato Gesù Cristo.